il Comitato Informatico dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità, presenta La sicurezza informatica. Ecco come proteggerci dalle trappole della rete. Registrazione dell'incontro trasmesso in diretta Zoom il 18 marzo 2022. Interviene la dottoressa Assunta Esposito, vicequestore della Polizia Postale. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Per chi non mi conosce, sono Alessio Lenzi, consigliere sezione UICI Torino con delega all'informatica. Oggi faremo un incontro su un tema molto interessante, molto importante, soprattutto in questo periodo, che sì, stiamo un po' uscendo da quella che è stata la pandemia, però la sicurezza non conosce situazioni del genere, perché è importantissima. Poi la pandemia ha dato un grande stimolo all'uso di internet e di fare tante cose via internet, e per cui è, secondo me, utile, è stato utile realizzare un corso, un piccolo incontro di questo tipo. Naturalmente non terrò io la cosa, perché ci siamo voluti avvalere di chi di sicurezza ne sa decisamente più di noi, ovvero la Polizia di Stato, e avremo come ramo Polizia Postale, ed avremo con noi il vicequestore, dottoressa Assunta Esposito. Adesso direi che diamo la parola al nostro presidente Gianni Laiola, alla vicepresidente Titti Panzarea, che assieme a me ha collaborato a organizzare questo incontro, perché è stato il mio gancio con la Polizia di Stato, per cui direi di dare a loro brevemente la parola per un saluto. A te Gianni.
Grazie Alessio. Io prima di tutto ringrazio gli organizzatori, che sono il Comitato Informatico e il Comitato per Opportunità, nelle persone di Alessio Lenzi e Titti Panzarea, che hanno voluto fortemente fare questo evento, che secondo me è un evento molto importante e veramente un argomento che poi tutti i giorni si ha a che fare. Quindi tutti noi, bene o male, dall'acquisto che facciamo via internet, alle email, a tante cose che usiamo sempre di più. Già con la pandemia abbiamo ampliato il nostro uso dei prodotti informatici. Quindi, parlando con loro, dico: guarda, se c'è la possibilità, veramente sarebbe una gran bella cosa e un gran servizio che andiamo a fare. Ringrazio la dottoressa Esposito, Assunta Esposito, per la sua disponibilità, per poterci tenere questa lezione, questa informazione a tutti. Quindi veramente un grosso ringraziamento a lei e alla Polizia di Stato per quello che fanno per la nostra sicurezza, e ringrazio tutti quelli che ci ascoltano, che da quello che vedo siamo veramente molti, e questo mi fa molto piacere. Ci fa piacere perché noi di UICI di Torino, se vediamo tanta partecipazione, siamo anche stimolati a fare di più, a fare delle conferenze utili, di servizio, e a portare veramente a conoscenza tante cose che possono esserci utili per i nostri atti quotidiani della vita. Grazie ancora, buon lavoro e buon ascolto.
Bene, grazie a te Gianni. A questo punto lascerei la parola alla nostra vicepresidente Titti Panzarea.
Grazie, io sono Titti Panzarea, appunto come ha detto Alessio, la vicepresidente e responsabile delle pari opportunità. Non mi ripeterò ovviamente, perché Gianni e Alessio hanno già detto tutto. Ringrazio personalmente la dottoressa Esposito per questa bellissima opportunità e importantissima opportunità. Oltretutto, e niente, cediamo la parola alla dottoressa Esposito, e grazie ancora.
Prima di cominciare di dare la parola alla dottoressa Esposito, giusto due raccomandazioni a carattere tecnico. Dunque, i vostri microfoni sono disabilitati e non si possono abilitare al momento, perché preferirei che prima la dottoressa Esposito facesse la sua trattazione e poi dopo sarete diciamo abilitati a poter fare come secondo al solito, quindi alzare la mano, porre le domande, eccetera. Se proprio durante la trattazione avete una domanda che vi può succedere che uno ha una domanda che poi magari rischia di dimenticarsi, può scrivere in chat se riesce a fare la cosa, altrimenti se la segni in qualche modo, insomma, cercheremo comunque di rispondere a tutti e di dare, come nel nostro solito, la parola a tutti. Siccome la riunione è in fase di registrazione, potrebbe essere comparsa sullo schermo una finestra di autorizzazione alla registrazione. Dovete cliccare andare con il tab su accetta o qualcosa del genere, perché altrimenti non avrete disponibili i comandi della riunione. Per cui queste sono le raccomandazioni. Dottoressa, a lei la parola. Grazie mille.
Grazie a voi, buonasera innanzitutto, grazie per l'invito, ho sentito parlare di lezione, trattazione, la mia non sarà nulla di tutto questo, mi auguro sia una chiacchierata interessante su degli argomenti che a noi ci toccano quotidianamente, perché abbiamo come Polizia di Stato e in particolare come Polizia Postale. Naturalmente lascerò spazio alle vostre domande, alle vostre curiosità soprattutto. Allora, innanzitutto io appunto mi presento, sono un vicequestore della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che è una specialità della Polizia di Stato che si occupa di reati informatici, diciamo così in senso ampio, racchiudendo ormai la indicazione anche tutti quei reati comuni che però oggi vengono commessi sempre più frequentemente attraverso l'utilizzo dello strumento informatico o telematico. Pensiamo per esempio alle minacce, alla diffamazione che un tempo avveniva a mezzo stampa, per esempio, oggi avviene sempre più frequentemente attraverso i social network, per esempio attraverso Facebook, attraverso quelli che sono i social a cui siamo abituati a interfacciarci ai nostri giorni. Quindi ecco, la Polizia Postale si occupa di tutti questi reati. Nasce essenzialmente come polizia deputata al contrasto della pedopornografia online e quindi con una mission specifica relativa proprio ad individuare, ad indagare quei soggetti che utilizzano la rete per fare per diffondere essenzialmente questo materiale e poi però estende le sue competenze anche a tante altre materie. Oggi accenneremo un po' a quelli che sono i fenomeni che trattiamo prevalentemente. Io avevo ripartito, come anticipavo prima agli organizzatori, avevo ripartito questa mia presentazione distinguendo quelli che sono i rischi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie per i ragazzi e per gli adulti, dando poi alla fine dei consigli utili per una navigazione sicura. Quindi ho pensato di trattare anche dei temi che riguardano magari prevalentemente un pubblico più giovane, perché ho immaginato che come genitori, come nonni o quant'altro, insomma, potreste essere interessati comunque da questi fenomeni di cui tanto si parla oggi, come il sexting, come l'adescamento online, come il cyberbullismo. Quindi passo a cominciare. Allora, diciamo che stasera vi parlerò appunto di quelli che sono in particolare i rischi per i minori legati al fatto che in rete girano tantissime informazioni, tantissime immagini e tante volte queste immagini, quando vengono appunto inserite in rete, poi è difficile averne il controllo. Si perde appunto il controllo di quello che viene immesso in rete e non a caso poi si parla tanto di un diritto all'oblio, un diritto a vedere cancellate determinate informazioni, ma noi sappiamo bene che questa cosa non è assolutamente semplice e quindi, per esempio, facciamo tante campagne educative andando a parlare direttamente ai ragazzi nelle scuole per sensibilizzarli ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, spiegando loro, per esempio, che è necessario porre attenzione prima di compiere gesti che poi si possono rivelare estremamente rischiosi. Quali sono questi gesti? Per esempio quello di mandare i propri contatti a uno sconosciuto, chattare con uno sconosciuto. Ecco, perché questo potrebbe portare a quel fenomeno di cui vi parlerò dell'adescamento online. Li spingiamo ad essere sicuramente più responsabili anche su quella che è la propria immagine. Oggi è sempre più diffuso il fenomeno del sexting, per esempio. Che cosa si intende per sexting? Il sexting è lo scambio e condivisione, generalmente attraverso lo smartphone, di testi video e quindi di immagini che sono sessualmente esplicite. Perché avviene questa cosa? Perché c'è questa mania, per esempio, di fotografarsi e di inviare proprie foto dove i minori appaiono in queste pose molto sessualizzate, quindi in abiti magari succinti? Ci sono varie motivazioni. Da un punto di vista psicologico, probabilmente gli adolescenti attraverso internet si scoprono anche proprio per diciamo esprimere, sperimentare la propria sessualità. Sicuramente ci sono meno pudori e quindi loro associano questa cosa al fatto di avere più libertà e quindi a divertirsi maggiormente, però ci sono tutta una serie di rischi legati appunto a questi fenomeni. Dicevo prima, ricevere per esempio le attenzioni di malintenzionati. Sembra eccessiva come preoccupazione, ma noi, dicevo, dal nostro osservatorio, che poi è quello delle denunce che raccogliamo, noi vediamo che ci sono tantissimi casi di adescamento e prima si faceva anche riferimento alla pandemia. Noi abbiamo avuto nel periodo del lockdown un incremento notevolissimo dei reati informatici e in particolare proprio dei reati legati ai minori. Quindi, per esempio, gli adescamenti sono cresciuti enormemente, così come sono cresciuti i reati legati alla diffusione, alla detenzione di materiale pedopornografico. Per quale motivo? Probabilmente il fatto di stare più da soli, quindi non avere contatti nella vita reale, ha spinto i ragazzi a cercare invece dei contatti nel mondo virtuale. Ma questo ha significato entrare appunto in contatto con persone malintenzionate che poi hanno diciamo portato avanti questa relazione fino a cercare magari degli incontri di persona oppure semplicemente la realizzazione di materiale di un certo tipo. Noi vediamo che è molto frequente questa cosa, cioè il minore, e questo è indifferente maschio o femmina, viene spinto a realizzare, ormai con le webcam siamo tutti, diciamo così, in rete, siamo tutti visibili, a realizzare dei materiali, dei video, delle foto e poi a mandarle. Chiaramente, qual è il rischio? Dicevo, possono essere oggetto di attenzioni di malintenzionati che possono chiedere poi un incontro dal vivo. C'è anche il rischio che questi materiali poi possano essere fatti girare in rete e quindi implementare quello che è il materiale pedopornografico che già è molto molto presente sulla rete internet. Oggi c'è un altro fenomeno che è stato regolamentato di recente dal legislatore, il fenomeno del revenge porn. Non so se ne avete sentito parlare. Con il codice rosso circa un anno fa il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di reato, il 612 ter CP, codice penale, ovvero il reato di revenge porn legato a chi pubblica i contenuti che sono destinati a rimanere privati. Questa norma nasce naturalmente da casi pratici che si sono verificati. casi di cronaca purtroppo tristemente famosi, perché sono, non so, mi viene in mente il caso della ragazza napoletana Tiziana Cantone, che aveva realizzato dei video con il suo fidanzato, quindi in maniera assolutamente consensuale, video che però poi erano finiti in rete, erano diventati virali nel senso vero e proprio del termine, cioè erano diffusissimi, e quindi la ragazza poi non aveva retto al, diciamo, alla disapprovazione della rete, tanto che poi si era tolta la vita. Questo, ma come tanti altri episodi che insomma hanno riguardato le cronache degli ultimi anni, hanno fatto sì che il legislatore diciamo ritenesse ormai prioritario, per esempio, intervenire da un punto di vista normativo, e oggi è punita appunto la condotta non solo di chi ha prodotto questi video e poi li ha diffusi, ma anche la condotta di chi li abbia ottenuti in qualche modo e li diffonda. Perché questo? Perché si vuole sottolineare come è punito allo stesso modo anche quello che riceve il video, perché non c'è niente di più facile, una volta che si riceve un video un po' particolare, di rigirarlo, e noi sappiamo come con gli strumenti di messaggistica istantanea sia un'operazione estremamente veloce, e quindi tanti non danno neanche importanza a questo gesto, che però può effettivamente essere poi pericoloso e rovinare l'esistenza delle persone. Quindi, per esempio, è stato addirittura introdotta un'ipotesi di reato specifica, mentre prima veniva contestata per un caso analogo la violazione della privacy, adesso c'è questo reato di revenge porn che è punito in maniera abbastanza pesante. E poi, naturalmente, come accennavo prima, la rete non dimentica. Una volta che questi contenuti vengono inseriti in rete, vanno a contribuire a quella che si definisce la web reputation, cioè la reputazione di un soggetto nella rete. E quando in pratica, noi questo lo diciamo tanto ai ragazzi, quando pubblicate delle cose senza pensarci più di tanto, pubblicate foto dove magari siete in atteggiamenti particolari, in abiti particolari, oppure semplicemente esprimete delle vostre opinioni piuttosto accese o semplicemente in forme piuttosto diciamo particolari, ecco, sappiate che queste cose restano in rete e contribuiranno un giorno a definire quello che voi siete. Per cui, per esempio, noi diciamo sempre coloro che cercano, che fanno selezione del personale, partono sicuramente oggi dalla rete, dove noi lasciamo tutta una serie di informazioni, volontariamente o involontariamente, tutto quello che noi postiamo sui social, le nostre opinioni, rimane tutto. E quindi è chiaro che a parità di situazione, a parità di condizione, chi sta cercando una figura professionale, magari particolarmente seria, affidabile, potrebbe essere condizionata in senso chiaramente negativo da una serie di diciamo di tracce che noi abbiamo lasciato in rete, magari sul nostro passato discutibile. Ecco, quindi evidenziamo anche appunto questo aspetto legato proprio alla cosiddetta web reputation. Sull'adescamento, inizialmente avevo già fatto accenno a questa cosa, anche per l'adescamento il legislatore ha previsto un reato ad hoc, e in particolare il 609 undecies, che prevede appunto l'ipotesi dell'adescamento del minore di anni 16. Ecco, vi volevo evidenziare l'ultima parte dell'articolo che dice qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe, eccetera, e dice anche posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Anche qui il legislatore ha evidentemente compreso che la rete è diventato lo strumento naturale per questi soggetti malintenzionati per tenere queste condotte. Quindi ha previsto una specifica ipotesi di reato. Io dico sempre ai ragazzi, diffidate di quello che trovate in rete, perché la rete ha un, come dire, l'in sé caratteristico è il fatto che dietro lo schermo ci si possa nascondere. Si possono nascondere le intenzioni più recondite. Io dall'altra parte dello schermo non posso sapere chi c'è realmente e soprattutto non posso sapere cosa vuole da me effettivamente. Spesso vengono da noi dei genitori che magari visionando il cellulare del proprio figlio, della propria figlia, trovano delle chat abbastanza inquietanti, dove magari ci sono delle espressioni anche forti, l'invio di foto di un certo tipo. E i ragazzini che poi vengono chiamati da noi ci dicono: ma sì, è un compagno, è una persona che ha la mia età. E alla domanda: ma tu lo conosci, lo hai mai visto? No, lo conosco virtualmente, lo conosco perché l'ho conosciuto sui social. Ebbene, tante volte nel corso delle nostre indagini, diciamo individuando chi effettivamente c'era dall'altra parte, abbiamo scoperto che non si trattava assolutamente di un coetaneo, ma si trattava di una persona adulta. Questo per dire che lo schermo, proprio per sua natura, consente di nascondersi, consente ai malintenzionati di nascondere quelle che sono le loro reali intenzioni. Ecco, infatti, dicevo, per esempio, spesso il minore non è una vittima completamente passiva, nel senso che utilizzando gli strumenti della rete in maniera non corretta, quindi chattando con sconosciuti o ricercando stimoli di natura sessuale, si imbatte anche in quelli che possono essere dei contenuti inappropriati. Ecco, sui contenuti inappropriati potremmo fare poi un focus a parte, la rete è piena di contenuti inappropriati. Ecco perché, come consiglio, per esempio, che diamo ai genitori, c'è anche quello di evitare di lasciare i ragazzi davanti allo schermo senza un controllo, senza un filtro. Noi sappiamo che esistono anche i cosiddetti filtri parental control, però quello che viene suggerito sempre è una presenza diciamo reale. Perché questo? Perché se è vero che non si può stare con i propri figli, specialmente se adolescenti, ogni momento della giornata, anche perché naturalmente si lavora e quindi si fanno tante altre attività, è pur vero però che è pur vero però che una presenza consapevole, anche semplicemente fatta di, come dire, un controllo di quello che accade, di quello che viene visionato dai figli, quello è importante proprio per non lasciare che siano in balia dei contenuti più disparati. Io parlo, ho parlato fino adesso di pornografia, di contenuti sessualmente espliciti, ma non è soltanto questo il pericolo che si annida nella rete. Pensiamo ai siti, per esempio, che inneggiano alla bulimia piuttosto che all'anoressia e che danno consigli in merito. Pensiamo per esempio alle cosiddette challenge, cioè alle sfide che periodicamente ritornano e che sono veramente fonte di pericolo per i nostri ragazzi. Qualche tempo fa ci sono stati anche lì fatti di cronaca di suicidi di ragazzini che nel tenere queste sfide poi praticamente hanno perso la vita. E poi pensiamo alle pagine di violenza che ci sono in rete. A quelli che sono i temi di tipo razzista. Ieri proprio abbiamo concluso un'operazione che ha avuto anche un discreto successo in tutta Italia, dove praticamente siamo intervenuti perché in rete, in un canale Telegram, c'era una serie di pagine inneggianti al nazismo, inneggianti diciamo quindi contro gli ebrei, contro le razze in generale, e quindi inneggianti a personaggi come Hitler, come Mussolini e quant'altro. C'è anche tutta questa deriva di estrema destra, sulla quale pure noi abbiamo posto negli ultimi anni la nostra attenzione, proprio perché anche lì utilizzano dei canali che sono difficilmente tracciabili per diffondere quest'odio, in particolare odio razziale. E quindi addirittura poi ci sono contenuti di propaganda filo-jihadista, anche in quello la polizia postale è particolarmente attiva. Da qualche anno pure lì abbiamo la possibilità di svolgere un'attività sotto copertura, cioè di fingerci a nostra volta terroristi per scovare quei soggetti che in rete confezionano per esempio bombe, oppure fanno comunque propaganda di tipo jihadista. E potremo andare avanti, diciamo, la rete è un insieme di pericoli infiniti, ecco perché si parte dai ragazzi per renderli edotti di questi pericoli, perché naturalmente non sia demonizzato tutto, ma ci sia sicuramente un occhio più consapevole e più attento, e soprattutto si eviti un primo importante rischio, cioè la dipendenza da internet. Molti dei nostri ragazzi passano tantissime ore collegati o attraverso il portatile o attraverso quello, sì, diciamo attraverso lo smartphone prevalentemente, perché è lo strumento che possiamo portare con noi ogni momento della giornata, e quindi è sicuramente un modo per renderci dipendenti. Anzi, a proposito di questo, ne accennerò brevemente. Un altro rischio del quale cerchiamo di mettere in guardia i ragazzi è il bullismo, il cyberbullismo, che è un altro argomento sul quale diciamo si è tornati molto negli ultimi anni, anche perché poi è da pochissimo che è stata, dal 2017 se non sbaglio, che è stata introdotta una normativa ad hoc proprio sul cyberbullismo, anche lì frutto di un fatto di cronaca, il suicidio della povera Carolina Picchio, che era proprio di Novara, quindi del nostro territorio. Qual è, diciamo, in sintesi la gravità legata al fenomeno del cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale? Proprio il fatto che con questi smartphone i nostri ragazzi sono raggiungibili in ogni momento della loro giornata e in ogni luogo. Questo fa sì che non ci sia mai un posto sicuro dove possano rifugiarsi, e questo li porta a un tale livello di isolamento, di prostrazione, che poi arrivano appunto talvolta a compiere dei gesti estremi. Quindi anche lì facciamo tante campagne educative, andando nelle scuole, cercando di far capire loro che non sono da soli, che possono rivolgersi a degli adulti di riferimento nell'ambito scolastico, nell'ambito diciamo parentale, ma anche in extremis rivolgersi direttamente a noi come Polizia di Stato. E sono stati tanti purtroppo negli ultimi tempi gli interventi in questo senso, proprio perché la rete in questo si presta molto diciamo ad agevolare questo tipo di condotte. Vediamo ancora, quindi sì, sul cyberbullismo diciamo in particolare che questa nuova normativa non ha introdotto un reato ad hoc come molti pure volevano. In realtà il nostro codice penale già prevede tante ipotesi di reato che ben si attagliano alle varie situazioni che si possono determinare. Non so, il cyberbullo può per esempio filmare le percosse nei confronti di un ragazzino video che poi viene messo in rete, può mandare semplicemente dei messaggi diffamatori, può mandare delle minacce. Queste sono tutte condotte che rientrano in specifiche fattispecie di reato che già esistono. Quindi il legislatore che cosa ha detto? Non voglio prevedere una nuova ipotesi di reato, ma disciplinare il fenomeno e prevedere una serie di interventi ad hoc, quindi per esempio il referente per il bullismo a scuola, quindi per esempio una serie di obblighi in capo al dirigente scolastico, quindi tutto uno sportello di ascolto sempre presso le scuole dove c'è uno psicologo che aiuta in caso di cyberbullismo e quant'altro. Soprattutto perché appunto è necessario un intervento tempestivo per evitare appunto gesti pericolosi. Ecco, allora sul cyberbullismo quindi sarò abbastanza veloce. Sicuramente ecco, una cosa pure interessante che è stata introdotta è il discorso della possibilità che viene offerta di chiedere al gestore della rete la rimozione di quello che è stato pubblicato. Chiaramente, dato che la rete, come dicevamo prima, per sua natura non consente una rimozione completa dei contenuti, bisogna attivarsi molto velocemente, segnalare in maniera adeguata il contenuto e sperare che nel frattempo non sia stato fatto girare in maniera veloce, anche magari ricorrendo ad altri strumenti, quali possono essere quelli della messaggistica istantanea. Allora, e veniamo invece a quelli che possono essere i rischi anche per gli adulti. Sicuramente il primo rischio che noi evidenziamo sempre è la possibilità di scaricarsi dei virus dalla rete. Il file sharing è una grande opportunità, quindi la possibilità di trovare in rete tante cose, tante informazioni, tanti contenuti, video, libri, musica, veramente in rete ormai troviamo tutto. Però non tutto ciò che è su internet innanzitutto corrisponde a materiale veritiero, vedasi quindi il problema delle fake news per esempio, che pure è estremamente importante, andrebbe affrontato con maggiore approfondimento. Ma poi naturalmente c'è un problema anche legato al diritto d'autore, perché non si può naturalmente scaricare musica e film non gratuiti da internet. E in primis, a monte, il problema maggiore è proprio quello che scaricando col file sharing, la prima cosa, posso scaricare dei virus che possono minare la sicurezza del mio computer. Quindi, premesso questo, quali sono i rischi, diciamo, più frequenti che si possono avere per gli adulti? Essere vittime di cyberstalking, per esempio, e poi vi dirò di che si tratta. Essere vittima di sexy estorsioni, di truffe sentimentali, le cosiddette love scam di cui si parla molto, e anche di quelle che sono le truffe online. Ecco. Partendo dallo stalking. Lo stalking è anche questo stato previsto come reato ad hoc dal nostro legislatore, al 612 del codice penale, quindi gli atti persecutori realizzati attraverso l'utilizzo dello strumento informatico telematico, quando realizzi un vero e proprio cambiamento nelle cose di vita, nelle abitudini di vita delle persone. Questo si realizza come, per esempio, ricevendo messaggi copiosi alla propria utenza telefonica, telefonate, mail, oppure un caso che si è verificato, la vittima del cyber stalker aveva scaricato un programma malevolo che metteva al corrente lo stalker di tutti i suoi movimenti, e quindi questa persona si trovava il suo stalker ad ogni angolo della strada ed era praticamente seguita, pedinata. Diciamo che al di là di questa ipotesi, che è sicuramente un po' più complessa, però noi dobbiamo pensare che, e questo lo diciamo sempre anche quando parliamo nelle scuole, per esempio. Noi lasciamo tantissime informazioni in rete, sui social. Quante volte indichiamo in tempo reale dove siamo, oppure facciamo la fotografia al ristorante dove stiamo mangiando e al teatro dove ci stiamo recando. Noi diamo veramente tante informazioni, quindi attraverso la rete chi veramente ci ha preso di mira perché magari ossessionato dalla nostra esistenza, perché magari un ex fidanzato, un ex marito o uno sconosciuto che però ci ha preso di mira, ecco, la rete offre tutta una serie di spunti perché possano essere attinte informazioni utili a trovarci. Quindi sicuramente questi sono un po', integrano un po' le condotte del cyberstalker. Noi abbiamo avuto un caso abbastanza grave qualche anno fa, dove oltretutto la vittima non era più soltanto neanche la ragazza, che come nelle migliori narrazioni era perseguitata dal suo ex fidanzato, ma anche tutta la famiglia di lei, per cui queste minacce poi arrivavano ai parenti prossimi della ragazza. Quindi si creava veramente uno stato di prostrazione estremamente pericoloso. Ecco, quindi diciamo che nel caso del cyberstalking, questo è un altro fenomeno che ha assunto grande diffusione, tanto che a un certo punto è stata proprio prevista un'aggravante specifica. Un altro fenomeno cui vi accennavo e che pure trattiamo ciclicamente, ma in questo periodo è costante, il fenomeno della sexy extortion, cioè l'estorsione di tipo sessuale. Brevemente vi spiego il fenomeno. Si chatta in rete con degli sconosciuti, delle persone appunto con le quali magari si vuole iniziare una conversazione su varie tematiche, poi si passa alle vie di fatto in poco tempo, perché naturalmente l'utilizzo delle webcam fa sì che si accorcino molto le distanze e quindi siano realizzati dei video, diciamo così, inequivocabili, dove magari ci sono degli atti di masturbazione. E quindi questi video poi vengono fatti oggetto di ricatto. Per cui se non paghi, questi video saranno diffusi a tutti i tuoi contatti, per esempio in rete, oppure saranno pubblicati sul tuo profilo Facebook e quant'altro. Questo è un fenomeno, dicevo, ciclico, ma che torna incessante, perché dietro questi fenomeni ci sono delle organizzazioni malavitose che fanno capo alla Costa d'Avorio, alla Nigeria, e perché questo noi lo vediamo naturalmente dalle indagini che facciamo, dalle connessioni internet che ci riportano sempre in quei territori. E quindi estremamente difficili per noi da trovare e quindi da indagare. Un altro fenomeno recente, pure molto pericoloso, è quello della truffa sentimentale. Ne avrete sentito parlare, sono le love scam. Se ne parla tanto anche di recente per l'interessamento di varie trasmissioni televisive. Chi l'ha visto, per esempio, aveva fatto dei servizi molto interessanti qualche anno fa, perché appunto si parlava di queste donne, prevalentemente sono donne, ma in passato il fenomeno ha riguardato anche gli uomini, che conoscono in rete dei personaggi fantomatici. C'è il generale dell'esercito americano, piuttosto che l'attore cinematografico, tutti i personaggi che hanno un certo appeal, un certo fascino, che i cui profili social corredati da foto, da immagini anche molto belle, molto ammiccanti, patinate, attirano l'attenzione di queste donne che magari sono sole, magari sono in cerca di un rapporto sentimentale, anche di un'amicizia. Iniziano queste relazioni che purtroppo finiscono poi sempre con la richiesta di denaro, adducendo le scuse le più varie. Ecco, citavo il soldato perché inizialmente era proprio nota come truffa del soldato americano, soldato americano diceva si trovava a distanza all'estero e non poteva però arrivare in Italia perché appunto doveva ancora completare il suo periodo di ferma presso l'esercito americano, ma dietro pagamento di una somma di denaro si sarebbe potuto svincolare, congedare, diciamo così, e quindi arrivare in Italia e sposare la malcapitata. Altre volte le scuse sono legate a delle cure mediche, quindi spese per cure mediche, spese per figli che hanno difficoltà finanziarie e quant'altro. Il problema è molto molto grave e preoccupante a mio avviso, perché anche qui queste sono truffe che portano all'estero e quindi il maggiore limite che noi abbiamo è quello di dover poi chiedere delle rogatorie internazionali e spesso non arriviamo anche lì a trovare i beneficiari, anche perché essendoci appunto anche qui delle organizzazioni molto strutturate, i soldi vengono fatti passare attraverso vari conti all'estero e quindi con grande difficoltà a tenere traccia di questi movimenti di tipo bancario. Un altro gravissimo fenomeno è, quindi dicevamo, quello delle truffe online, ed è quello forse che mi interessava particolarmente. Questo diciamo che rappresenta una buona parte della nostra attività lavorativa. Noi riceviamo le denunce legate a questi fenomeni, e che poi possono essere distinti in questo modo: truffe da annuncio e truffe da sito. Le truffe d'annuncio riguardano siti regolarissimi e dove naturalmente la truffa viene dal soggetto che magari ci contatta per acquistare un bene e poi invece non ci manda i soldi semplicemente. Un'altra caratteristica di recente, abbiamo visto il fenomeno della truffa che noi abbiamo definito truffa da ATM, cioè viene truffato chi mette in vendita un bene. Io metto in vendita, per esempio, dei mobili usati, quindi vengo subito contattato da un acquirente che dice di essere molto interessato alla mia offerta e di voler fare il pagamento in una maniera però veloce, quindi invita il venditore a recarsi presso l'ATM più vicino e poi al telefono gli dà le istruzioni per questo pagamento. In realtà quelle sono le istruzioni per ricaricare la carta PostePay o la carta bancaria del truffatore. Ebbene, non sapete quanti sono stati i casi di truffa da ATM che abbiamo avuto negli ultimi mesi. Sicuramente la truffa da sito invece è quella più pericolosa, perché qui abbiamo proprio un truffatore che va strutturando un vero e proprio sito esca, dove io accedo e lascio quelli che sono i miei dati. Questa è una cosa naturalmente poi che si va a intersecare anche con quello che è il fenomeno del phishing, di cui penso abbiate sentito tanto parlare. Negli ultimi anni si parla tanto, no? Per esempio, delle mail che hanno allegate dei link dove cliccandoci sopra si apre una pagina di phishing, dove quello che vogliono fare i truffatori è raccogliere i nostri dati, magari i dati relativi ai nostri conti correnti, e quindi poi l'obiettivo finale è quello di toglierci i soldi dal portafogli. E tra queste truffe, una truffa in particolare che sta andando molto di moda ormai già da un po' di anni, è la truffa che viene definita del man in the middle, l'uomo di mezzo, cioè nelle conversazioni fra due soggetti che si conoscono perché magari hanno dei rapporti d'affari tra loro, interviene un terzo soggetto che si inserisce nelle comunicazioni. In che modo? Perché magari a monte c'è stato un accesso abusivo al sistema informatico di uno dei due, E quindi, non so, magari uno dei due doveva dei soldi all'altro perché gli aveva fornito, aveva ricevuto un servizio. Ecco, il man in the middle fa in modo che chi si inserisce nelle comunicazioni via mail fra questi due soggetti dirotti questi soldi su un conto terzo. Il problema è sempre che questo conto terzo si trova all'estero e quindi con estrema difficoltà noi riusciamo però in molti casi a recuperare queste somme di denaro. Allora, vediamo se ho detto tutto per quanto riguarda il discorso delle aste online. Poi magari se volete farmi delle domande, sono anche più contenta che mi potete chiedere quello che volete. Allora, per esempio, per quanto riguarda il commercio elettronico, noi cerchiamo. Ah, ecco, forse vedo una mano alzata. Prego.
Un attimo solo che a questo
Bene.
punto diamo la possibilità di poter. Allora, un attimo solo.
Metto abilità, no, scusami, abilità del proprio audio.
Aspetta, ormai arrivo.
Vai tu.
Ma ce l'ho qua. Eccolo qua. Ok, credo che sì, Angelo ha alzato la
Ero
mano.
intervenuto io, scusate.
Ecco qua.
Volevo focalizzare e soprattutto chiedere come comportarsi. Vabbè, io lavoro in banca, come penso tanti di noi, e ultimamente riceviamo tante telefonate di gente che riceve telefonate da numeri che si spacciano per numeri della banca,
Sì.
effettivamente corrispondono ai numeri della banca, poi riescono anche, ecco, in questo modo a simularli, dove vengono poi invitati a tante cose, dal semplice rilascio dei dati della carta di credito perché è stata bloccata addirittura. A me è capitato un giorno una chiamata dove l'interlocutore era stato invitato a disinstallare, a reinstallare l'app e lasciare i codici di accesso all'interlocutore. Che vabbè, noi sappiamo che la banca non fa queste cose, però in caso uno, io lo chiedo, ma più che altro per chi è collegato, uno dovesse capitare in questo genere di truffa, come deve comportarsi?
Ha fatto benissimo a fare questa domanda. Io ho parlato di phishing. Ci sono queste sottocategorie che sono lo smishing, sono tutte espressioni che vengono coniate per definire il fenomeno, che si realizza quando appunto io ricevo il messaggio che per un discorso di configurazione di testo finisce nei messaggi della mia banca. Quindi pensi quanto diventa credibile per chi lo riceve. Riceve il messaggino, il tuo conto sta per essere bloccato, ci sono dei problemi, clicca su questo link oppure chiama l'operatore e poi naturalmente loro riescono ad intercettare la chiamata. Oppure c'è il phishing, la chiamata proprio che si riceve da quello che si finge un operatore di banca. Purtroppo sono tantissimi i casi che noi riscontriamo. Quello che consigliamo è di fare subito denuncia perché se si interviene tempestivamente magari si riescono a bloccare i soldi e ad evitare che vengano spostati su altri conti. Quello che è interessante vedere come tante volte, forse per la velocità con cui facciamo tutto nella vita, non ci soffermiamo mai. Ecco, prima di disporre, per esempio, dei propri codici piuttosto che dei IBAN. È chiaro che uno dovrebbe soffermarsi un attimo e invece anche persone che magari hanno delle attività economiche, quindi sono persone, come dire, assolutamente in grado di rendersi conto perché conoscono anche questi pericoli. Poi tante volte ci cascano perché nella fretta, ecco, una volta uno per esempio mi ha detto: ero al semaforo, ricevo questa telefonata, mi dicono che il mio conto ha dei problemi, che c'è qualcuno che ha cercato di accedervi. E allora lì, in quel momento, mi sono fidato e ho pensato che veramente fosse qualcuno dell'antifrode e gli ho dato i dati che mi chiedeva, cioè gli aveva comunicato il codice che gli era arrivato sul cellulare. Quindi purtroppo succede molto frequentemente. Quello che noi consigliamo è di fare subito denuncia. Più tempestivamente si interviene, più c'è speranza di recuperare i soldi.
Sì, loro ci marciano un po' su questa psicologia.
Certo. È vero. Allora, ci sono altre mani alzate. Grazie a lei per la domanda.
Sì, buonasera. Buonasera. Siccome ne vedevo altre di mani alzate, non so se potevo parlare io oppure Lucia eventualmente.
Ci sono delle persone... No. C'è un ordine.
Prego.
Sì,
prego, prego, poi parlo io, prego.
No, come vuole, prima le donne.
Il signor Carlo.
Vabbè, io faccio in fretta. Buongiorno, questore. Senta, la mia domanda è questa. Come mai quando viene versato all'estero, sulla banca estera, vengono versati i soldi, perché non si riesce a individuare qual è il motivo? Cioè sono banche false, cioè non capisco questo, non riesco
a... Non sono banche false, però sono conti aperti in paesi stranieri dove è più difficile per noi arrivare a fare le indagini, perché io devo o chiedere una rogatoria internazionale per avere i dati, diciamo, di chi è il titolare di quel conto, e questa è una procedura molto lunga. Adesso si è ovviato con il cosiddetto ordine europeo di indagine, che è una procedura più semplificata, ma che è allo stesso modo complessa. Oppure noi spesso ricorriamo, specialmente per quelli che sono i fenomeni del cosiddetto truffe da trading online, che pure non ho avuto modo di parlarne, ma è un fenomeno molto molto diffuso in questi ultimi tempi, cioè le truffe da falsi investimenti. Io ho visto persone dichiarare, denunciare di avere perso svariate migliaia di euro in finti investimenti. Vengono raggiunti anche qui da telefonate di investitori che promettono guadagni anche molto appetibili, e poi questi soldi di fatto, dopo i primi guadagni, che poi solo apparenti, non vengono mai riscossi questi guadagni, non si ha più la possibilità di disporre di queste cifre. Ecco, questa truffa particolare da trading online ha proprio come caratteristica quella che i soldi vengono trasferiti su conti esteri. Perché questo? Perché è proprio più difficile per noi arrivarci. Noi possiamo per esempio ricorrere alla cosiddetta cooperazione internazionale, quindi io devo, attraverso il mio servizio che è a Roma, chiedere di sollecitare per esempio quella che è la polizia elvetica piuttosto che maltese, piuttosto che inglese, per sapere chi è il titolare di quel conto. Ma spesso loro si fanno forti proprio di questa cosa, cioè dei tempi lunghi della burocrazia. E questo fa sì che nel frattempo i soldi vengano spostati da quel conto ad un altro conto, cioè vengano fatti girare, perché in quel modo si riescono a ripulire, cioè si fa in modo che si perdano le tracce della provenienza delittuosa. Quindi è quello il motivo. Le banche esistono, i conti esistono, ma chiaramente diventa più difficile per noi fare le indagini.
Grazie della risposta.
Prego.
Alex, c'erano altre mani alzate, ho visto.
Comincia il signor Carlo.
Ok.
Signor Carlo.
Deve attivare l'audio.
Eccomi, mi sentite?
Oh, eccolo qua, ciao Carlo.
Scusatemi, ciao Alessio. Buongiorno.
Buonasera.
Buongiorno, dottoressa.
Buonasera.
Una domanda proprio semplice.
Vedi.
Ma lei che smartphone usa? Glielo chiedo perché. Perché qualche mese fa, in tempi non sospetti, un ministro dell'interno delle Repubbliche Baltiche aveva messo un allarme sugli smartphone cinesi, perché diceva che nel loro software sono delle tracce che riconducono al governo cinese, così. Ma in generale gli smartphone, specialmente quelli di fascia medio-bassa, hanno un supporto che dura poco. Io stesso ne ho uno vecchio, datato, e quindi la sicurezza si abbassa. Ecco, lo smartphone sicuro per voi esperti, qual è? Grazie della risposta.
Allora, non è una domanda facile, è una domanda estremamente complessa a cui non so rispondere, le dico la verità, nel senso che ormai la tecnologia cinese è presente in tantissimi dei nostri telefoni, ma anche in altri supporti informatici. E quindi non so quanto effettivamente possa esserci rischio. In questo periodo, per esempio, si è parlato tanto anche dei software russi, per esempio degli antivirus Kaspersky, per quanto riguarda il controllo che avverrebbe da parte della Russia, di Putin. Come facciamo a dirlo? Sicuramente noi dobbiamo sapere che con i nostri dispositivi, soprattutto con i dispositivi cellulari, veramente siamo tracciabili, siamo assolutamente controllabili. Quindi deve essere una nostra cura quella di fare in modo che attraverso gli smartphone, per esempio, non veniamo tracciati, non so, penso alla geolocalizzazione, per esempio. Qualche tempo fa con un mio collega avevamo notato, per esempio, come attraverso la geolocalizzazione Google tenga traccia di quelli che sono i nostri movimenti durante, non so, l'ultimo anno. E notavamo con curiosità appunto che c'erano all'interno di queste descrizioni dei tragitti che lui neanche ricordava di aver fatto, dei posti dove poi ricostruendo si ricordava di essere stato con degli amici, eccetera. Quindi pensi a quanto anche quello ci può condizionare, cioè è sufficiente un sistema di geolocalizzazione per tracciare quelli che sono i nostri movimenti? Oppure mi viene in mente il robot lì, quello per pulire casa, il Roomba, non so come si chiama, mi pare di ricordare così, che quello praticamente tiene traccia della mappa dell'appartamento. Per fare questo, quindi, scarica tutta una serie di informazioni, tutta la domotica si regge su questo principio. È chiaro che quanto più ci affidiamo a questi sistemi performanti, più dobbiamo pensare che in qualche modo ci sia un occhio che ci guarda, che ci osserva. Poi sta a noi valutare quanto vogliamo, come dire, condividere col mondo di queste nostre, di queste cose che riguardano la nostra vita privata. Spero di essere stata chiara nella risposta.
Chiarissima, grazie, buona continuazione a tutti.
Grazie.
Allora c'è Massimiliano Martinez. Massimiliano.
Sì, buonasera dottoressa, e grazie.
Buonasera.
Ok, no, una domanda molto abbastanza semplice, almeno spero. Ultimamente le banche, quindi torniamo al discorso banche, no? Hanno aumentato quella che è sostanzialmente la gestione, la sicurezza, introducendo, voglio dire, quasi tutte ormai sostanzialmente l'autenticazione a due fattori, che sembra essere sostanzialmente una soluzione abbastanza forte lato cyber security, no? Ok, certo. La domanda è, e questo lo chiedo a lei, effettivamente è così? E soprattutto dal punto di vista culturale, lato le persone, perché naturalmente l'autenticazione a due fattori dà un problema sia di carattere, voglio dire, di tempistiche per l'accesso ai dati, voglio dire, quindi ai servizi bancari, e poi oltretutto potrebbe dare, se non effettivamente correttamente soprattutto per i non, un po' tutti, ma soprattutto per i non vedenti e gli ipovedenti, potrebbe, se non correttamente accessibile, voglio dire, quindi potrebbe dare dei problemi effettivamente ulteriori di gestione. Quindi fermiamoci al discorso di effettivamente alla domanda, alla prima domanda. Quanto effettivamente poi è riuscita e riesce a migliorare la sicurezza? E soprattutto dal punto di vista culturale, la gente l'ha capita, la usa, anche perché per certi versi è obbligatorio ormai, voglio dire, anche se non ricordo bene, è anche obbligatorio da una legge europea.
Allora, sicuramente rafforza molto la sicurezza. Io temo purtroppo che il problema non sia tanto negli strumenti, nei software che vengono diciamo pensati e aggiornati costantemente, perché sicuramente vanno a migliorare le condizioni di sicurezza. Il problema sta nell'uomo, nella facilità con cui noi volontariamente diamo modo a questi truffatori di agire. Ecco, lei parlava dell'autenticazione, ma nel momento dell'autenticazione a doppio fattore, consideri per esempio che nel trading online, nel fenomeno che descrivevo prima, quando vengono a fare denuncia da noi, spesso sentiamo proprio lo stesso raccontino, cioè mi ha contattato questa persona proponendomi questo investimento, si pensava inizialmente a dei guadagni di una certa percentuale, poi sempre maggiori e sempre maggiori, anche quello. Il primo sospetto quale deve essere? Ma com'è possibile che se la banca mi propone determinati rendimenti, questi quello investimenti... Ecco. Ma il racconto in che cosa poi diventa quasi ridicolo, no? Se uno pensa all'autenticazione, doppio fattore e quant'altro. Quando io mi sento dire, mi chiedono di installare un programmino, che è un TeamWeaver, che è quel programma che consente di controllare da remoto quello che io faccio dal computer. Dico, ma come? Lei ha dato modo praticamente di accedere al suo computer? Sì, perché loro dicevano che in questo modo avrebbero controllato loro stessi l'andamento degli investimenti e quindi mi avrebbero sollevato da questa incombenza.
È un problema, allora, questo problema culturale.
È un problema culturale, secondo me. Cioè, noi possiamo anche pensare ai software più di sicurezza, più sofisticati, più, e ce ne sono, perché comunque tutti sono indirizzati a garantire appunto la sicurezza di chi naviga in rete. Però prima di tutto dobbiamo essere noi attenti nello scaricarci magari quella cosa che riteniamo appetibile, perché ci clicchiamo sopra con il link e lì si apre per esempio un virus che si installa nel nostro sistema operativo. Ecco, lì dobbiamo fare attenzione noi e l'unico modo è partire proprio da lì, da una maggiore cultura e consapevolezza della sicurezza.
Sì, faccio solo un inciso, poi dopodiché lascio la parola agli altri, scusi. È un problema solo culturale, perché allora generalmente quando uno è a casa fisicamente non apriamo la porta agli estranei, diciamo.
Esatto,
finita.
È proprio
il problema
così.
È che non avendo la barriera fisica non abbiamo la percezione fisica di chi è dall'altra parte e pensiamo che siccome è lontano, questo lo dico per tutti, no?
Sì,
siccome
sì,
siamo lontani dal problema, ma dice, ma tanto non c'è una falsa percezione del pericolo. Questo è il discorso.
È proprio così, ha ragione, okay. Perfettamente così, sì.
Grazie per la risposta.
Grazie a lei per la domanda, grazie.
Allora, c'è Piero Fassero. Piero?
Mi sentite?
Sì.
Ok, perfetto. Buonasera a tutti, buonasera dottoressa.
Buonasera, allora, buonasera.
Vabbè, intanto devo solo... voglio fare una precisazione su quello che diceva Massimiliano, che non si apre la porta agli estranei, non è sempre vero, perché comunque io ho lavorato per molti anni in enti pubblici e purtroppo eravamo pieni di telefonate di anziani che ci dicevano che avevano aperto a delle persone per prendere i numeri dei contatori dell'acqua mandati dal comune.
Certo, e ancora esiste questo fenomeno.
Bravissima, esatto. Quindi non è proprio vero. Diciamo che forse in informatica c'è un po' meno questa percezione, ma queste cose si ripetono da anni e dipende molto da noi. Io invece in realtà volevo chiedere se c'era la possibilità, allora giustamente voi dite il modo, prima ci contattate, cioè prima lo fate e prima ci sono possibilità di trovare le eventuali frodi, eccetera. Io sì. Stavo pensando se era possibile, magari non dico adesso, in qualche modo che ci faceste avere, secondo me potrebbe essere una cosa molto utile, una specie di vademecum con sì. i vari contatti delle polizie postali in modo da poter da potervi contattare. E poi volevo chiedere appunto quali sono in linea di massima i tempi vostri, perché io immagino che sarete strasubissati di mail, quindi ovviamente...
Allora, rispondiamo a una domanda per okay. posta. Innanzitutto i nostri contatti sono in rete. Se lei digita sul sito della Polizia di Stato, si aprirà naturalmente la parte relativa alla Polizia Postale. E la Polizia Postale, io prima non mi sono dilungata nella spiegazione, noi siamo divisi in compartimenti, siamo presenti, il mio per esempio è il compartimento Polizia Postale Piemonte e Valle d'Aosta, generalmente sono compartimenti regionali o interregionali e poi in ciascuna provincia abbiamo le sezioni, quindi nel mio caso c'è la sezione di Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e quant'altro. E lì ci sono i contatti telefonici o i contatti email a cui potete mandare appunto delle segnalazioni. Le segnalazioni sono importanti, possono avvenire anche attraverso quello che è il commissariato DPS online, scritto proprio così, il commissariato DPS online, dove appunto è possibile fare delle segnalazioni o delle denunce. Attenzione, la denuncia fatta sul portale del commissariato DPS online va poi ratificata sempre nei nostri uffici entro 3 giorni, perché altrimenti non ha valore. E poi naturalmente dalla segnalazione potete passare semplicemente nei nostri uffici e fare denuncia se ritenete di essere incappati in uno dei reati, per esempio, di cui vi ho parlato stasera. I tempi quali sono? Per la denuncia sono immediati, nel senso che venite e noi vi prendiamo la denuncia. Tempo zero la mandiamo in procura, fatti naturalmente i primi accertamenti, dopodiché dipende molto dal tipo di attività che deve essere fatta, perché il magistrato può delegarci attività di perquisizione, sequestri, sommarie informazioni, cioè tutta una serie di attività concrete che devono essere fatte per arrivare a quello che è il nostro obiettivo, cioè trovare il soggetto da indagare che poi verrà sottoposto a un procedimento penale. I tempi sono variabili, dipende da che tipo di attività poi scaturisce dalla vostra denuncia.
Certo, ok. Va bene, grazie mille. Buon
prossimo. Prego, salve, buona serata.
Buona serata a lei.
Allora, c'è Elisabetta Barsotti. Elisabetta?
Buonasera, dottoressa.
Buonasera.
Allora, io più che una domanda volevo così testimoniare un'esperienza che ho avuto. Per fortuna non ho avuto danni di soldi, perché comunque non ho, però sono stata veramente stalkerizzata da delle truffe, delle persone che per le truffe di trading. Ho passato 6 mesi che praticamente il mio telefono era diventato inservibile, perché chiamavano da ogni dove, soprattutto Inghilterra.
Certo.
Ma guardi, perché io la prima telefonata ho ascoltato, poi ho detto che non ero interessata, da lì è stata una cosa, guardi, veramente stavo raggiungendo la pazzia, perché ti portano veramente alla pazzia questa gente, cioè sono passati dall'essere gentili poi alle minacce,
certo.
Poi, ma è stata una cosa ho acquistato un programmino, un'app che si chiama IA per bloccare. Le dico, guardi, se guarda il registro avrò bloccato 130 numeri.
E pensi, a volte Le dico una cosa, mi scusi se la interrompo.
No, ci mancherebbe.
Allora, in pratica noi abbiamo riscontrato, per esempio, che quando la persona poi si rende conto di essere stata truffata e quindi magari decide di troncare questo rapporto, viene ricontattata da apparentemente altri soggetti che si spacciano per avvocati, per come dire, persone in grado di far recuperare i soldi, e quindi si mette in atto una seconda fase della truffa.
Pensate.
A volte molto più subdola, perché chiaramente si sono perse ingenti somme di denaro, si è disperati, si è più propensi a credere in chi ti tende la mano, no? E dice: no, guarda, non ti preoccupare, io sono l'avvocato tal dei tali, faccio parte di questo studio che si sta occupando proprio di questa di questo fenomeno legato appunto al trading, ti farò recuperare i soldi, però mi devi versare sempre una somma di denaro. Io ho avuto una signora che ci siamo sentite tante volte, perché purtroppo lei aveva avuto veramente una perdita enorme, stiamo parlando di 1 milione di euro che aveva investito in più tranche. Ancora adesso, ancora poco tempo fa, mi dice: sono stata chiamata perché mi dicono che c'è la possibilità di recuperare i miei soldi. E io ogni volta a dirle: signora, guardi, questi continuano, stia tranquilla che questi sono truffatori, magari non sono gli stessi dell'inizio, magari sono altri a cui questi hanno venduto l'informazione, ma l'obiettivo per loro è sempre quello di estorcere altri soldi. Però mi rendo conto che questi sono abili. Per esempio, prima accennavo alle truffe sentimentali, no? Che può sembrare un fenomeno, no? Che fa sorridere, ma anche lì ci sono dei veri e propri drammi. Perché? Perché questi soggetti sono molto abili da un punto di vista psicologico, cioè riescono a carpire quelle che sono le nostre fragilità, le nostre debolezze. Magari se trovano una persona che ha un forte istinto materno, si appellano a quello e dicono: magari mio figlio, sai, ha una malattia grave, ha bisogno di essere aiutato, ha bisogno di essere operato. Cioè riescono veramente a fare leva, fare breccia in quelle che sono le parti più personali, no? Più della nostra sensibilità. Certo. E quindi sono veramente abili da un punto di vista psicologico, per questo sono molto pericolosi.
No, ma è terribile, guardi, ho passato 6 mesi che notte, giorno, cioè avevo persino paura di rispondere al telefono.
Certo, perché quelli si perseguitano, cioè, a quel punto, è proprio così.
Se non erano numeri della rubrica non rispondevo a nessuno, magari se mi chiamava un amico che aveva cambiato numero io non gli rispondevo più, perché non, se non conoscevo il numero non...
Certo.
Bene, grazie dottoressa, bene. Mi scusi.
Prego, grazie a lei, arrivederci.
Allora, Angelo De Gianni.
Buonasera dottoressa, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera.
Io vorrei portare attenzione sulle, chiamiamole truffe, sulle attivazioni di promozioni telefoniche, in questo caso non richieste o, sì. O comunque... qualcosa che ha a che fare con la telefonia. A me sono capitati 2 casi, io come delegato me ne sono occupato, 2 casi di attivazioni non richieste, un gestore telefonico, ma attraverso dei rivenditori, cioè ad agire è stato il rivenditore. Ecco, quello che mi ha fatto riflettere un tantino è questo. E in entrambi i casi il gestore ha rifiutato di fornirmi i dati, appellandosi alla privacy, i dati del rivenditore che aveva in sostanza tentato, in un caso era solo un tentativo, in un altro è riuscito una truffa, nei confronti appunto del rivenditore, cioè non mi hanno voluto fornire i dati, non hanno voluto fornire né alla persona che mi delegava i dati di colui o comunque della... non so se fosse una persona fisica, un negozio, oppure se fosse comunque c'era, io avrei dovuto agire nei confronti di una persona. Ecco il problema: se fosse adesso nei entrambi i casi specifici sarebbero stati prosciolti per speciale tenuità del danno, entrambi, quindi non avrei ottenuto niente.
Non lo so, guardi,
non avrei
comunque... io consiglio sempre in questi casi di rivolgersi alla polizia, perché poi accertiamo noi chi sia, sì, il soggetto dietro l'attivazione, perché capisco pure che magari il gestore telefonico non sia tenuto a, diciamo, a rivelare questi dati, però c'è sempre la possibilità per noi di vedere chi ha attivato questa linea. Un'altra strada, per esempio, è quella di attivare il Corecom, che è una struttura che funziona molto bene, per esempio, ecco, per le controversie proprio legate alla telefonia, no?
Sì, sì, e qui le dico cosa è successo. Io effettivamente nel lontano 2000, lontano, per me è passato tanto tempo, 2016, ho attivato la procedura di conciliazione a Corecom, ho recuperato la sommetta, che era la somma irrisoria, nei confronti di più una questione di principio, che è una questione
di
patrimoniale, ho recuperato la somma, e però l'avvocato mi ha aggredito verbalmente dicendomi che non avevo nessun diritto, che non conoscevo la legge, cioè senza neanche conoscere. Insomma, c'erano altre persone, diciamo che lì forse poteva esserci addirittura gli estremi della diffamazione, perché mi ha accusato di fronte ad altre persone di non sapere.
Ma consideri che comunque i gestori telefonici sono veramente molto molto aggressivi nelle politiche loro di diciamo legate al discorso cliente, quindi veramente siamo ai limiti poi.
Però io mi chiedo questo, dottoressa, ma allora, se il reato fosse, a prescindere dalla tenuità, ma se il reato fosse stato perseguibile dall'ufficio, che ne so, minacce, estorsione, sparo lì, un qualsiasi reato, no, adesso sto dicendo una cosa, allora non ci sarebbe stato problema, avrei potuto fare la segnalazione agli uffici di prossimità o la procura, eccetera, e sarebbe, avrei ottenuto comunque quantomeno l'inizio, l'apertura di un'indagine preliminare. Sì. Ma nella specie, secondo me, adesso io non voglio fare quello che conosce la legge meglio degli altri, però secondo me in questi casi c'era la truffa semplice. La truffa semplice è perseguibile a querela.
Querela, certo.
Ma non potevo querelare il gestore nella persona del legale rappresentante, perché il gestore in questo caso non poteva dimostrare agevolmente di non aver commesso il fatto, perché effettivamente non era il gestore che mi aveva sottratto cioè il gestore, ma l'azione concreta
ma lei comunque non deve denunciare una persona fisica, anche perché normalmente nella maggior parte dei casi la denuncia parte contro ignoti. Io denuncio di avere avuto un'attivazione che ritengo sia fraudolenta, perché ritengo che mi sia stata addebitata una somma a titolo di diciamo così corrispettivo che non ho voluto io sottoscrivere, e quindi la denuncia parte come ignoti, poi sono io che come polizia che faccio le indagini e vedo chi effettivamente le ha attivato quel servizio senza la sua volontà, e quindi non è il gestore il problema, ma magari il negoziante che con i documenti, con le fotocopie dei suoi documenti sia riuscito ad attivarle, per esempio, non so in questo caso se si trattava di un servizio, di un abbonamento, di che cosa in particolare.
Nella specie, l'ultima che si è conclusa qualche settimana fa era un'attivazione di rete fissa, e io ho fondato sospetto che le persone avessero dei dati presi qualche anno fa in occasione del passaggio dall'operatore, da un altro operatore all'operatore.
Quindi esatto,
che possa essere, ma capisce che se le date più a querela, io devo andare a colpire la persona o comunque l'ente, la società che ha attivato il servizio, non posso prendermela col gestore. Ecco, in questo dico, allora a questo punto io non ho più il diritto di difesa. Chiedevo questo, e come posso risolvere questa situazione?
No, noi riceviamo tante denunce che diciamo così richiamano un po' la situazione che mi sta descrivendo lei. Facciamo accertamenti e arriviamo magari al negozietto che ha attivato quel servizio e che magari ha un contratto con una falsa sottoscrizione, per esempio, no? E in quel caso lì lei la disconosce, e quindi noi ce la prendiamo con chi? Con quello che ha prodotto un falso contratto, un contratto dove apparentemente lei l'avrebbe sottoscritto, invece la sua firma è stata contraffatta. Questo le ho fatto un tipico, no, esempio di iter, diciamo, di indagine che possiamo seguire. Quindi il problema non è a quel punto il gestore, ma chi materialmente ha simulato la sua, insomma, la stipula di questo contratto.
Ecco, quindi il termine per la querela poi a questo punto partirebbe dal momento in cui viene accertata la...
Nel momento in cui lei si rende conto di essere stato truffato.
Ecco, quindi io comunque il diritto di difesa ce l'ho lo stesso.
Certo, certo, assolutamente. Certo. Prego.
Ma il gestore può legittimamente rifiutare di fornirmi...
Ma sì, il gestore non è tenuto a fornirle queste informazioni, perché pure lui è soggetto alla normativa sulla privacy.
Esatto. Ok, grazie, Vanessa. La ringrazio.
Prego, prego, Sam. Io vi chiedo soltanto venia, perché ho ancora pochi minuti, poi ho un altro impegno stasera e quindi devo poi lasciarvi. Se ci sono altre domande...
Sì, ditemi. Ci sono 4 mani alzate. Ok. Alessio il primo, Alessio Lenzi.
Ok, ma sarò brevissimo.
Sì.
Allora, a me è capitato proprio di recente di imbattermi in una, non so se, falsa comunicazione a comparire. Per esempio, cioè, mi è arrivata una mail in cui mi si invitava a comparire presso... la mail sembrava assolutamente autentica, l'allegato era, credo, ineccepibile. Di comparire a un interrogatorio perché ero in teoria stata accusato di pedofilia. Problema.
Pedofilia, sì,
io
sì.
Non visito assolutamente niente, certo. E quella è una mail che io ho, sì, però non è la mail che utilizzo più di tutti. Quindi non so come possono avvenire queste cose, ma soprattutto non si può, vero, essere convocati a una cosa del genere via mail, giusto per...
No,
per
assolutamente. Allora questa a cui fa riferimento
Grazie.
Lei... È un fenomeno, grazie a lei per la domanda, che sta imperversando nelle ultime settimane. Oltretutto, quel documento che arriva e che sembra appunto un invito a comparire nell'ambito di un procedimento per pedopornografia, reca la sottoscrizione, la firma della nostra, del nostro ex direttore del servizio, la dottoressa Nunzia Ciardi. E quindi anche lì, se uno digita in rete Nunzia Ciardi, vede che effettivamente era il dirigente della Polizia Postale
italiana. Esatto, quello c'era denominato, c'era proprio quel nome lì.
Esatto, altre volte hanno utilizzato il nome di Franco Gabrielli, che era il nostro ex capo della Polizia. Fanno un po' copia e incolla di informazioni che prendono in rete e mandano queste comunicazioni che sembrano effettivamente molto veritiere. Io ho ricevuto tante telefonate di persone, amiche, di amici che mi dicono: che cosa devo fare? Devo fare denuncia? Ecco, dato che noi questo fenomeno lo conosciamo, è stato anche già diciamo pubblicizzato in rete, nel senso che sul nostro sito della Polizia di Stato c'è proprio una sezione dedicata a tutti questi avvisi, no? Di quelli che sono i fenomeni di truffa più frequenti, c'è già segnalato questo fenomeno. Noi diciamo che non è necessario fare denuncia, sufficiente cancellare il messaggio, non cliccare assolutamente sul link allegato perché potrebbe essere pericoloso, e quindi non è in questo caso necessario fare null'altro. Su come arrivino queste mail, questo è un classico caso di phishing, cioè loro le gettano nel mucchio. Poi chiaramente c'è chi ci casca, e quindi chi magari digita cliccando sul link, si scarica un virus, piuttosto che aprendosi una pagina indica i propri dati personali. Ci sono poi diverse tipologie, però questa che sta girando adesso, come dice lei, è molto, si sta diffondendo con molta velocità.
Grazie mille.
Prego.
Allora, c'è Antonia Bucci.
Sì.
Mi sentite?
Sì, la sento. Mi dica. Okay.
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Allora, io volevo solo chiedere questo. Allora, io appunto vorrei capire finalmente se c'è una motivazione. Io ho il telefono di casa mia. Quando ho fatto il contratto con appunto il mio gestore, e non ho mai cambiato gestori, ho detto che non volevo comparire sulla rubrica telefonica, e questo ok, che no pubblicità, no. Beh, io di tanto in tanto ricevo lo stesso chiamate da call center a cui io ovviamente non rispondo, perché io ho il telefono fisso della Brondi che mi vocalizza appunto i numeri che chiamano, e non mi posso ovviamente nemmeno iscrivere al registro delle opposizioni. Cioè, quindi io vorrei capire, ma è veramente, non lo so, mi scusi, ma è una presa in giro, ecco, da parte dei gestori. Solo questo.
Guardi, questa dei gestori telefonici è veramente un far west, a cui si sta cercando comunque di dare una regolamentazione per questo discorso, per esempio delle chiamate, del registro delle opposizioni, da estendere anche alle utenze cellulari. È un fenomeno in divenire, proprio in questi ultimi tempi se ne sta discutendo molto, perché chiaramente sono diventati una piaga. Quando prima dicevo sono delle politiche commerciali al limite del reato, no? È proprio così. Cioè, io spesso vengo per esempio contattata quando ho la malaugurata sorte di tornare pausa pranzo a casa. Sono raggiunta sul fisso da queste chiamate dei call center. Spesso si fingono, diciamo, del mio stesso gestore per propormi poi dei passaggi, penso sarà capitato anche a voi, a condizioni più favorevoli, eccetera. E purtroppo è un mondo che deve essere appunto meglio regolamentato, perché sicuramente diventato un far west dove bisogna stare molto molto attenti, perché veramente fanno una politica estremamente, come dire, agguerrita, e quindi nel farsi concorrenza fra loro poi chi ci rimette il consumatore. Spesso per esempio gli viene detto nello stipulare via telefono il contratto: non ti preoccupare, recedi da quell'altro contratto senza penali. E poi invece dopo si scopre che invece le penali ci sono. E quindi quello che consigliavo prima all'altro ascoltatore: rivolgetevi al Corecom. Io in un paio di occasioni l'ho fatto personalmente e ho ottenuto giustizia in maniera anche abbastanza veloce, che non ha significato, voglio dire, instaurare un procedimento penale con i tempi che ne conseguono.
Grazie.
Prego.
Allora, ci sono ancora 4 mani alzate. Dottoressa, mi dica lei quanto può ancora...
Io veramente ho proprio 2 minuti, se sono cose veloci, altrimenti devo andare.
Diamo la parola magari al signor Stefano Manzi, che ancora non è intervenuto.
Va bene.
E poi...
Salve, okay. Buona serata. Allora, per quello che sono le chiamate dei call center, ma anche dei numeri, chi chiama magari con un numero coperto, chiedo se oltre ad app come Truecaller o Blacklist per identificare questi numeri, o anche l'app Vooming scritta in questo modo qua, se voi sapete qualcos'altro, e poi qualche altra app aggiuntiva, se questi possono andare bene. E poi altra cosa: arrivano chiamate simili anche da numeri sedicenti, numeri dell'Enel, che dicono: lei per la fornitura in via tot, nel paese tot, ma se io non ce l'ho, che ho venduto e ho disdetto da 5-6 anni, come mai arrivano al numero di cellulare se chiamate, che poi anche se tu gli dici cancellate dall'archivio, va tutto a farsi friggere, perché puntualmente ti richiamano qualcuno di questi poco di buono. Grazie per la replica e grazie per quanto esposto.
Sì, grazie a lei. Guardi, sicuramente c'è un passaggio di dati da un gestore all'altro, ecco perché è sempre importante, come dire, non consentire alla diffusione dei propri dati, quantomeno perché se poi si ravvisa una situazione di questo tipo, è possibile chiedere il risarcimento dei danni al garante per la privacy. E, per il discorso delle app, le dico la verità, io non sono molto esperta, sicuramente i ragazzi che lavorano con me saprebbero risponderle, quindi magari ci mandi anche una mail e le posso dare qualche indicazione in più. Su queste app che dovrebbero, insomma, in qualche modo, se ho capito bene, consentire di filtrare queste chiamate. E, oppure magari in rete se ne trovano di informazioni di questo tipo. Io non sono molto avvezza, diciamo, la mia è più una formazione giuridica che informatica, però con noi qui ci sono dei ragazzi, dei colleghi che sono laureati in informatica, sono ingegneri, quindi hanno più una preparazione di tipo tecnico.
Perfetto.
Allora. E poi magari concludo proprio dicendo che se insomma mi interessa per eventuali segnalazioni, vi lascio il nostro indirizzo mail, che è un po' lungo, comunque compartimento.polposta.to, come Torino, @poliziadistato.it. Ed è una casella di posta elettronica a cui potete indirizzare quelle che sono le vostre segnalazioni, i vostri dubbi. Noi specialmente il lunedì ne riceviamo tante, proprio perché magari nel fine settimana uno ha un po' più di tempo e quindi può segnalarci dei fenomeni. A volte sono veramente molto utili come segnalazioni, perché insomma gli utenti sono quelli che, navigando poi in rete, hanno modo per primi di scoprire quelli che sono i nuovi fenomeni criminosi e segnalarceli. Quindi se avete necessità potete rivolgervi direttamente alla Polizia Postale. Io vi ringrazio per l'attenzione, siete stati veramente molto attenti e pazienti, insomma, ad ascoltarmi tutto questo tempo, e quindi vi ringrazio per l'invito e vi saluto cordialmente.
Grazie, dottoressa.
Grazie, dottoressa.
Grazie, dottoressa. Grazie. Veramente.
Grazie.
È stato veramente molto interessante.
Grazie mille. Grazie. Interessantissimo.
Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Buona serata, allora. Arrivederci. Buona serata.